State per ascoltare iSporty, un programma ideato e condotto da Andrea Cegna. Si parla di imprese sportive e degli anni in cui queste si sono svolte. Il sogno del Calais, la finale persa della Coppa di Francia.
Ho bisogno di 6 minuti di recupero, ne ho bisogno e vorrei sperare fino all'ultimo, anche se non si è fatto male nessuno e sembra vada tutto bene. Corro coi crampi alle gambe, non sono allenata per niente, se avrò bisogno di te cancellerò il tuo numero che è pieno di 3 minuti di recupero. Dentro al silenzio di una chiesa, al rumore di un mercato a Marrakech, la terra ferma è sempre un'isola lontana dove non so trovare te. In sciopero, forse prenderò un tram che va dritto alle Galapagos. Due binari sull'oceano, dentro al silenzio di una chiesa, al rumore di un mercato a Marrakech, la terra ferma è sempre un'isola lontana e in nessun luogo ci sei te. Parlare con te è un esame di recupero, parlare con te è un esame di recupero, parlare con te è un esame di recupero.
Si apre con l'ingresso della Grecia negli accordi di Schengen. Un mese dopo, invece, in Francia entra in vigore la legge Aubry, dal nome della ministra delle politiche sociali, che riduce l'orario di lavoro da 39 a 35 ore. Il 5 febbraio la nazionale di rugby italiana entra a far parte di quello che veniva chiamato Cinque Nazioni. Ora e da allora si chiama Sei Nazioni. La piccola orchestra Avion Travel il 26 febbraio del 2000 vince la 50esima edizione del Festival di Sanremo con Sentimento. Vengono richiamati quando col furgone se ne stavano già andando dalla Città dei Fiori perché erano convinti di non aver vinto. L'11 maggio si apre in Italia il processo per corruzione contro Cesare Previti, Renato Squillante e Felice Rovelli, con imputati anche gli ex giudici romani Vittorio Metta e Filippo Verde. Il 24 maggio del 2000 il Real Madrid batte 3-0 il Valencia Football Club nella finale di UEFA Champions League presso lo Stade de France a Saint-Denis, finale disputata per la prima volta nella storia del trofeo da due squadre della stessa nazione. Il 1 giugno del 2009 in Germania viene inaugurata l'Expo 2000 e il 4 giugno si chiude l'83esima edizione del Giro d'Italia, vinta da Stefano Garzelli. Andiamo ad agosto. Tra il 15 e il 20 agosto si celebra a Roma la Giornata Mondiale della Gioventù. Il 3 settembre Papa Giovanni XXIII viene beatificato da Giovanni Paolo II. Il 15 settembre a Sydney si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive. Il 1 ottobre si chiuderanno con la cerimonia di chiusura. L'8 ottobre Michael Schumacher vince il Gran Premio del Giappone con la Ferrari, arcandosi di fatto con una gara d'anticipo la vittoria nel campionato mondiale di Formula 1 nel 2000. Il 1 novembre la Serbia entra ufficialmente nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, diventando nel 190esimo membro. E quindi il 15 dicembre viene definitivamente spenta la centrale nucleare di Chernobyl con la dismissione del reattore numero 3. L'ultimo ancora attivo. Il nostro viaggio nei 2000 però si ferma nel maggio e si ferma in Francia, in una piccola cittadina di confine. Siamo a Calais. E il 7 maggio del 2000, il giorno della finale Nantes-Calais, di cui andremo a parlare, la canzone più trasmessa dalle radio italiane è It's My Life di Jon Bon Jovi.
Song for the broken hearted.
vero che c'era un sacco di gente che telefonava per complimentarsi, per incoraggiarci. I professori di scuola chiamavano per dirmi che eravamo d'esempio per i ragazzi. Sono cose belle queste.
Questa è una storia che, se fosse diventata un film, sarebbe stata a lieto fine. Questa è una storia di un'impresa sportiva che si è conclusa in finale, senza vittoria, e la rende ancora più magnifica. Questa è una storia che ci porta al 2000, siamo in Francia. Questa storia, un anno dopo, la racconta così Gianni Mura. Una deviazione minima dalle strade del Tour per andare a vedere cosa rimane del sogno spezzato del Calais nel maggio del 2000. Parlavano e scrivevano tutti. Si erano mossi anche quelli del Washington Post, una squadra di dilettanti, la nostra interregionale, fate conto, che arriva in finale della Coppa della Francia, eliminando squadre più forti e famose di B e di A. Il Lille, il Cannes, lo Strasburgo, perfino il Bordeaux, campione di Francia, con Dugarry, Micode, Las Lades. Se vincono i dilettanti, per noi è pericoloso, disse Dugarry alla vigilia. Certo, perché tutta la Francia, non solo gli abitanti di Calais, si appassionava all'idea di questa squadra di confine, senza stelle, che spediva a casa i miliardari. Erano due opposti del calcio che si incontravano. Di quella finale, giocata col Nantes allo Stade de France, in pompa magna, 78.717 paganti, richieste di biglietti per il doppio, Chirac in tribuna, si sa quasi tutto. Che il Calais segnò per primo, che sbagliò il 2-0, che il Nantes pareggiò a inizio riprese e vinse al 90esimo su calcio di rigore. Non si sa se fosse davvero rigore. Se Baron, con la destra spaccata, abbia beccato la caviglia di Caveglia, o Caveglia si è tuffato. Si sa che Schill sfiora col piede il rigore tirato da Sibieschi, ma la palla entra ugualmente e col sogno del Calais finisce il valzer di Davide e Golia. Ricchi e poveri, piccoli e grandi, valori etici e valori commerciali. I piccoli, avrei voluto vederli giocare per capirci qualcosa. Non basta dire le motivazioni, oppure eravamo tutti amici. Li guardo allenarsi ed è un allenamento come quelli di Serie A. Schill, il portiere, somiglia molto a Marcolin. Il capitano, Becché, detto la Bibbia, è uguale a Bortolazzi. Il terzino, Merlin, ricorda un po' Tarantino. Mi fa da guida Hervé Duguinès, già giornalista alla Voice du Nord. È il general manager. Gli chiedo di ripartire dal giorno che segue la finale. Ci siamo detti che avevamo mosso le montagne, ma era ora di tornare per terra. Fine dell'epopea. Su una cosa eravamo tutti d'accordo, dal presidente all'allenatore: mantenere unito il gruppo, la nostra forza.
I crampi come per incanto erano spariti. Avremmo potuto correre ancora per ore. Una cosa incredibile che ancora oggi non riesco a spiegarmi.
Tutti si aspettano la rimonta del Bordeaux. E invece...
Ho ricevuto il pallone. L'ho controllato bene, che è la cosa più importante. Il punto, la partita era finita.
Calais-Bordeaux 3-1. Ed esplode una gioia quasi dolorosa.
Ho fatto una scommessa con i miei, che mi guardavano dalla tribuna. Se avessi segnato mi sarei tolto la maglia e avrei fatto la ola. E l'ho fatto.
Il Calais giocherà la finale della Coppa di Francia.
Non far partire nessuno, se possibile. E ci siamo riusciti. Grazie anche alla volontà dei giocatori più richiesti, Baron, Gérard, Schill, di rimanere qui. Schill lo chiedeva allo Strasburgo, ha rinunciato alla Serie A. A quattro giocatori abbiamo offerto, più che tanti soldi, la certezza di un posto di lavoro. Uno è stato assunto in comune, tre alla Camera di Commercio. Non abbiamo avuto una stagione facile. In Coppa di Francia siamo stati eliminati ai 32esimi, 1-3 a Sedan. In campionato è stato come giocare 34 finali, perché non eravamo più considerati una squadra come le altre, ma un trofeo ambitissimo. contro di noi tutti giocavano la partita della vita. Siamo partiti bene, arrivando ad avere 10 punti di vantaggio sul Boulogne. Gli siamo arrivati 7 punti dietro. Ci sono toccati gli spareggi per salire in terza divisione. Ci siamo saliti soffrendo, come sempre, ai rigori, a Cherbourg. Ecco le novità. In Coppa il Calais si è fermato quasi subito, però è salito di categoria e le spese sono raddoppiate, da 4,5 a 9 milioni di franchi, circa 2,7 miliardi di lire. Lo sponsor, stampato sulla maglia, Sea France, una compagnia di traghetti, versa 600.000 franchi, ma è più nutrito l'apporto della municipalità 2 milioni e della Camera di Commercio 700.000. Con 300.000 franchi contribuisce anche Victor Park, che ha in progetto un grande parco sportivo, un stadio nuovo forse, proprio accanto alla zona di partenza dell'Eurotunnel. Il vecchio stadio si riempie con 4.800 persone, media di spettatori 4.200, di cui 1.000 abbonati, precisa De Guns. Prima del grande sogno avevamo al massimo 800 spettatori, un po' freddini, adesso abbiamo 4.500 tifosi entusiasti. Al punto di intonare l'Internazionale in curva, ha battuto il Golia di turno.
Aggrediscono gli avversari in tutti i modi, ma dimostrano anche di saper giocare a calcio, come dei professionisti. La situazione diventa pericolosa. Più volte il Nantes ha un soffio dal gol.
Noi avevamo paura di fare una figuraccia, di prendere un sacco di gol davanti a 80.000 persone e 3 milioni di persone davanti alla TV. Ci siamo difesi come potevamo, ma se si rivede la partita, credo che siamo stati ben lontani dall'essere ridicoli.
Poi arriva il 32esimo minuto.
Guitre opera il miracolo. ...1-0 per il Calais.
Era vero, potevamo vincere.
Ma questo è il passato. Il presente, per chi volesse venire da queste parti, poco allegre del paesaggio, porta un consiglio: mai dire, parlando della squadra, il Calais. Qui tutti lo chiamano Krufk, che sembra un dolce fiammingo, ma è l'acronimo di Calais Racing Union Football Club, squadra nata nel 1974 dalla fusione tra Racing e l'Union. A Krufk non c'è più il capocordata del sogno, l'allenatore Landinas Lozano, geometra nella vita. Anche lui aveva offerte dalle serie superiori, anche lui è rimasto e ha ottenuto la promozione. Poi è partito per il Marocco, dove allena in Serie A il VAC di Casablanca. Un nonno morto nelle carceri franchiste, Lozano, è nato nella Mancia, lo so, poteva nascere altrove, ma è nato lì. E il dato geografico ha colorito l'utopia. Il nuovo allenatore si chiama Manuel Abreu, arriva dallo Stade Reims, la gloriosa squadra di Copa e Piantoni, pure in Serie C. Ma quando parla di mediatori e procuratori non li chiama negrieri, come è l'abitudine di Lozano. Che è rimasto del sogno? Tanta amarezza, dice un giocatore. Tanta felicità, dice un altro. Becquet, il capitano, ricorda il bel gesto del capitano del Nantes, il giovane portiere Landreau. Lo ha invitato a salire con lui sul gradino più alto del podio. Lo meritate anche voi, gli ha detto. E Becquet ha fatto una specie di sorriso. Lui, come tanti suoi compagni, si era trovato scartato dai vivai del calcio professionistico, ma aveva continuato a giocare tra i dilettanti. Non si fa la storia coi sé, dice De Guins, ma forse abbiamo sbagliato l'approccio alla finalissima. Il ritiro a Clairefontaine, come la nazionale campione del mondo, 2 settimane di interviste, continua giornali e TV. Ma ci siamo detti che per i giocatori era una soddisfazione, che certe cose capitano una volta nella vita, perché rinchiuderli come in un convento? E comunque, ci siamo arresi solo all'ultimo minuto e per quel rigore che non c'era. I signori Nessuno, diventati assi della manica, hanno ora per obiettivo la salvezza tranquilla. Auguri. Potranno riflettere su una frase dell'arcivescovo Camarà: il sogno di uno può essere un'illusione, il sogno di tanti può diventare realtà. Ed è normale che il Cruyff abbia provato sulla propria pelle i sogni degli altri. Battere il Cruyff, perché i pezzi del sogno spezzato si sono riprodotti come semi sugli altri campi dei poveri e degli sconosciuti, ancora più poveri e sconosciuti del Calais, che il suo spazio al sole se l'è conquistato lottando. Forse questo è l'ultimo insegnamento della favola del Calais. Finita male no, perché non è finita. Pericolosamente tornerà, aveva ragione Dugarry, e la storia del Renudo, con altre maglie, ma con lo stesso cuore. Gianni Mura, grande conoscitore di sport, oltre che grandissimo scrittore, sembrava avere letto nel tempo e aver prevenuto quello che sarebbe successo a maggio del 2018, 18 anni dopo. Il Le Herbiers, piccola squadra di terza divisione, ha giocato, contro ogni pronostico, contro il Paris Saint-Germain nella finale di Coppa di Francia. E un po' come successe al Calais nel 2000, per arrivare a questa partita ha dovuto eliminare il Lens e l'Auxerre, due squadre molto più blasonate, mentre in semifinale ha dovuto incontrare una squadra di terza divisione, lo Chambly. E la finale del 2018, quella tra Paris Saint-Germain e Les Herbiers, è un po' come quella tra Calais e Nantes, solo all'ennesima potenza, perché Les Herbiers ospita 15.000 abitanti, il Paris Saint-Germain viene da Parigi, 2.200.000 abitanti. Il Paris Saint-Germain ha un budget 275 volte più alto di quello dell'Les Herbiers. L'8 maggio del 2018, però, a differenza di quanto accade nel 2000, il Paris Saint-Germain domina la sfida e segna il 26esimo con Giovanni Lo Celso e raddoppia al 74esimo, anche questa volta su rigore, con Edison Cavani. Ma la storia del piccolo che affronta il grande è solo ritardata. Sono passati 18 anni da quando il Calais è arrivato in finale a quando poi ci ripasserà Les Herbiers. Dobbiamo solo aspettare che un'altra squadra dilettanti abbia il coraggio di guardare in alto i giganti miliardari del football e fargli vedere cosa vuol dire giocare con passione e non solo per soldi.
La finale di questa edizione 2000 oppose, d'un côté le FCNA, pensionnaire de D1 e tenant du trophée, e dell'altro le Calais RUFC, premier club de 4e division à se qualifier pour le dernier acte. Ce sont pourtant les Calaisiens qui créent la surprise. Jérôme Duty trouveront la marque après 34 minutes de jeu. Mais au retour des vestiaires, Antoine Sibierski profite d'un contre favorable pour égaliser. Et alors qu'on se dirige tout droit vers la prolongation, l'arbitre désigne le point de pénalty suite à un contact entre Fabrice Baron et Alain Caviglia dans la surface. Sibierski, encore lui, se charge de transformer la sentence, offrant ainsi au FCNA sa troisième Coupe de France. Mais cette édition 2000 restera avant tout un symbole de fair play, symbolisé par ce trophée soulevé conjointement par les deux capitaines, Michael Landreau et Reginald Beck.
Terrò queste scarpe stasera. Sono scarpe che fanno fare gol.
Lo sanno, è un uomo molto semplice. Dall'anima per la squadra. Si prende tutte le responsabilità e protegge i suoi giocatori.
Stasera vedrò la partita in televisione.
A casa?
Naturale, a casa.
E farà festa?
Certo, sarò sola e farò festa da sola.
Devo scappare, ho fatto tardi.
Ma dove andate?
A Parigi.
Andate a Parigi?
Faremo 3 gol.
Andiamo per vincere.
Cinque treni speciali, 12 pullman, un corteo infinito di macchine. È l'assalto dei calesiani a Parigi e allo Stade de France. Un acquazzone improvviso placa gli animi infuocati e davanti allo stadio si consuma un rito inaspettato e inusuale. I tifosi del Nantes, i canarini gialli e verdi, cantano e danzano con gli avversari sangue e oro del Calais.
Siamo stati allo Stade de France e anche lì, come a Calais, nessuna rissa, nessun incidente. Perché questa è una regione dove la gente è abituata alla fatica e al dolore, ma anche a fare festa.
80.000 spettatori, lo Stade de France è pieno, i giocatori sono pronti.
Entriamo e vediamo questo stadio enorme e colorato. È stata un'emozione fortissima. Sono immagini che ti riempiono la testa. Eravamo molto concentrati sulla partita e cercavamo di astrarci da quello che avevamo intorno. Ma ciascuno di noi cercava di riconoscere qualcuno dei suoi sulle tribune.
Mancano pochi minuti all'inizio della partita. Ci sono tutti, dal presidente della Repubblica Chirac al simbolo del calcio francese, Michel Platini. La simpatia verso i giovani dilettanti gettati in un mondo troppo grande per loro è tangibile. Si ha l'impressione che sia la Francia intera che si prepara a giocare con il Calais.
Sapevamo che quella sarebbe stata la fine della storia. Finale, che avessimo vinto o perso, sarebbe comunque finito tutto quel giorno.
La partita comincia. Gli attaccanti si avvicinano spesso alla porta nemica, ben protetta dal portiere del Nantes, Landreau. La squadra calesiana combatte senza sosta. I giocatori cercano di impedire a tutti i costi che il Nantes si organizzi e riesca a giocare.